Grazie Signore per questa serata, per le parole che usciranno dalla bocca del pastore, che saranno non sue parole ma le tue parole, la tua parola che parla, il tuo spirito che si muove, che tocca le nostre vite, che viene che deposita nei nostri cuori, e grazie per ogni cosa. Amen.
Amen. Grazie Joel. Allora, le ultime cose che abbiamo visto ieri sono l'ombra di Cristo nel tabernacolo, il tabernacolo di Mosè nel deserto. Abbiamo visto i vari arredi, perlomeno i vari materiali. Tutto questo è prefigura e figura di Cristo. Il sommo sacerdote. Chi era il primo sommo sacerdote? Mosè. Il secondo sacerdote fu Aronne. Abbiamo dato alcune definizioni di che cosa erano i doveri del sommo sacerdote, anche i ruoli, oltre che i doveri del sommo sacerdote, erano quelli che lui avrebbe offerto da parte del popolo i sacrifici. Era il rappresentante del popolo davanti a Dio. Faceva l'espiazione, la Yom Kippur, la vedremo in maniera più specifica a breve. In altre parole, era un'ammenda che il popolo faceva per i peccati che commetteva, perché questo popolo sembra che ne faceva una peggio di Bertoldo, come si suol dire. Come di normativa all'interno di un patto, avrebbe preso il torello, lo avrebbe scannato, lo avrebbe dovuto dividere in metà, sangue dappertutto, e poi avrebbe sparso del sangue sopra ogni pezzo o parte del tabernacolo. Andiamo a vedere un po' più nei dettagli. Questo gesto ovviamente cosa faceva, cosa rappresentava? Rappresentava il patto di Dio con l'uomo e il patto dell'uomo con Dio, un patto unico, meraviglioso. Era l'intenzione di salvarlo dalla sua vita nefanda, dalla sua vita scordinata e fuori dalle regole, per portarlo all'interno di un ordine. E da qui vogliamo proseguire. Chi si ricorda il termine Esed? Misericordia, fedeltà e bontà. Esed, ricordo. Dio è un Dio di ricordo. Dio si ricorda sempre di quello che ha fatto, e siamo noi che siamo uditori dimentichevoli, Lui sempre si ricorda. Prima Giovanni, Nuovo Testamento, Prima Giovanni capitolo 1 versetto 9, la scrittura dice, scrittura che conosciamo più del Levitico forse: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Poi prendete con me il libro del Deuteronomio al capitolo 29 versetto 9 e 15, la scrittura dice così: osservate dunque le parole di questo libro, di questo patto, alcune scritture dicono libro, traducono libro anziché patto, ma è patto, e mettetele in pratica affinché prosperiate in tutto ciò che fate. La domanda è questa: ci sono momenti che non prosperiamo nella nostra vita? O perlomeno, facciamola in una maniera differente, stacchiamoci dalla prima persona. Ci sono momenti dove vediamo che persone non prosperano realmente, anche se cristiane? Poi possiamo coinvolgerci tranquillamente, non è un problema. Magari sei tu, magari sono io. Persone che conoscete che non prosperano. Ci sono stati momenti nella nostra vita dove è successo questo, o abbiamo visto questo, dove ci sono cose che non funzionano all'interno di una vita cristiana, come problemi continui, costanti problemi continui, alti e bassi, un girovagare nella dispersione più totale, problemi finanziari, problemi fisici, problemi relazionali, problemi coniugali. Insomma, ci sono state, ci sono e sempre ci saranno cose di questo tipo. A motivo di cosa accade questo? Perché non stiamo nel patto, siamo dentro il patto. Una volta che il sangue di Cristo è stato messo in noi, non viene tolto, non viene diviso. Siamo dentro un patto. Allora perché non prosperiamo? Per il motivo che abbiamo visto prima. Osservate dunque le parole di questo patto e metteteli in pratica. Se ci sono momenti in cui la nostra vita non sta funzionando, è semplicissima la cosa. Non c'è bisogno di pregare, non c'è bisogno di fare sacrifici, c'è bisogno di chiedere perdono a Dio, di ravvedersi e di cambiare strada. Velocemente, perché la Bibbia dice affinché prosperiate in tutto ciò che fate. Questo è molto importante. Se non prosperiamo in alcune volte della nostra vita, accade esattamente che, benché siamo all'interno di un patto, questo patto non ha funzionalità, non che non ha valore, attenzione, non ha una funzionalità. Perché? Perché ci siamo letteralmente un po' dimessi dai nostri doveri cristiani, perché lui non si dimette. Dio dice: sono sempre pronto, sono lì, sono sul pezzo, qualsiasi cosa tu hai bisogno, ci sono H24 per tutta la tua vita, sarò con te ogni giorno. Ma noi non tanto sempre, noi facciamo ogni tanto delle fuitine e questo purtroppo poi che cosa fa? Permette alla disobbedienza, al peccato, alla superficialità, a tante altre cose di staccare la nostra vita da quel patto, e lì arrivano i nemici. Pertanto dice la scrittura: osservate dunque le parole di questo patto. Osservarle significa praticarle, non dice ho capito, lo so che abbiamo capito, dobbiamo farlo, siete miei discepoli se fate le cose che vi comando. E poi va avanti, quindi la prosperità deriva dall'essere aderenti al patto. Deuteronomio 29. Oggi tutti voi state davanti al Signore, il vostro Dio, dice la scrittura, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini di Israele, i vostri bambini, le vostre mogli, lo straniero che è in mezzo a voi, all'accampamento, da colui che spacca la tua legna a colui che attinge la tua acqua, per entrare nel patto dell'Eterno, il tuo Dio, e nel giuramento che il Signore, il tuo Dio, fa oggi con te, per stabilirti oggi come suo popolo, per essere il tuo Dio, come ti disse e come giurò ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe. Io faccio questo patto e questo giuramento non soltanto con voi, ma anche con quelli che stanno qui oggi con noi davanti al Signore, il nostro Dio, e con quelli che oggi non sono qui con noi. Qui stava parlando di chi, di cosa? Ovviamente tutte le tribù che c'erano intorno a Israele non avevano nulla a che fare con i patti della promulgazione divina, cioè erano estranei da questo. Questo significava che erano persone idolatre, erano incursori, barbari, facevano razzie. Ma in quel momento, in questo frangente, davanti alla tenda di convegno, il tabernacolo di Mosè nel deserto, c'erano molte persone che non erano parte di Israele. E Dio dice: se sei qua, allora tu puoi essere parte di me. Se sei qua vuol dire che sei venuto a riconoscermi come Dio, a riconoscere il Dio di questo popolo. E qui Dio chiama ognuno di noi al pentimento, al ravvedimento, per stare all'interno del patto. Il patto esiste, il patto è stato tagliato, è stato concordato, lui ha piantato un palo, vi ricordate, l'albero, ha piantato la stele, c'è un ricordo, c'è un segno, ma dobbiamo camminare all'interno di questo patto, mai staccarcene, perché stando nel patto c'è, ditelo con me, prosperità, prosperità. Fuori dal patto no, ma dentro il patto c'è prosperità. Io posso essere legato in un patto matrimoniale, ma per essere un adultero, capito? Perché siamo all'interno di un patto, ma io posso essere un adultero. Non sto dicendo quello sono, attenzione, sto dicendo una cosa folle, ma che succede all'interno di molti matrimoni. Oggi molti matrimoni, anche cristiani, sono all'interno di un patto. Il patto è stato tagliato, il patto è stato concordato, ci sono stati testimoni. Ma uno o l'altro può essere un adultero. Quindi, benché siamo all'interno di un patto, possiamo essere estranei dal patto, non beneficiari del patto, quindi non possiamo prosperare. Riuscite a comprendere? Se facciamo un accordo commerciale, qualunque cosa, possiamo avere fatto anche una sottoscrizione con una firma, siamo all'interno di un patto, ma io posso tradirti, posso fare cose fuori dalla tua vista. E quindi possiamo, sì, siamo dentro nel patto, Dio ha tagliato un patto con noi, ma noi possiamo essere dei traditori, possiamo ogni tanto andare a fare quello che Dio non vuole che noi facciamo, quindi non possiamo prosperare, ecco la vera cosa. Molte malattie, ve lo dico in maniera reale, molte malattie possono essere risolte solo con l'obbedienza, l'aderenza al patto e la continuità sulla relazione che abbiamo già in Cristo. Preghiamo per le situazioni, ma le situazioni sono estranee al patto, non vogliamo che succeda questo, vogliamo stare nel patto. Ecco perché dice: pregate, confessate i vostri peccati affinché siate guariti. Capite? Può essere una guarigione fisica, emotiva, dell'anima, sensazioni, emozioni, qualsiasi cosa. Ma quando stiamo nel patto, allora il patto parlerà per noi, il patto si alzerà dicendo: questo è mio, questo è mia, sono miei. Vi ricordate questo? Ok. Che cosa succedeva poi? All'interno del luogo santissimo, chiamato anche luogo di Santo dei Santi, c'era l'arca dell'alleanza, dove c'era il propiziatorio, che era il coperchio che copriva l'arca. Esodo 40, versetto 13. Rivestirai Aronne dei paramenti sacri, perché stiamo parlando di cosa? Del sommo sacerdote. Stiamo parlando del ruolo, dei doveri e della funzionalità del sommo sacerdote. Rivestirai Aronne dei paramenti sacri, lo ungerai, lo consacrerai perché mi serva come sacerdote. Esodo 28:1-4, non lo leggiamo tutto per questioni di tempistiche, ma Esodo 28:1-4 parla di far accostare il popolo di Israele, di portare ad Aronne, il sommo sacerdote, dei sacrifici. C'era Nadab e Abiù, c'erano i figli di Aronne che servivano come inservienti per sacrificare i sacrifici che il popolo portava, le carni che fumavano sull'altare, sul braciere. Aronne aveva dei paramenti. Quali erano i paramenti di Aronne? È scritto qui: un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, un turbante, una cintura, quello che abbiamo visto nel patto matrimoniale dello scambio dei doni l'un con l'altro. Vi ricordate questo? E poi ancora Esodo, capitolo 29, versetto 29. I paramenti sacri di Aronne. E qui va avanti, dice: vengono dati i sacrifici, i sacerdoti si vestono di questi paramenti sacri, sacerdotali. Dice: prenderai poi il montone della consacrazione, ne farai cuocere la carne. Aronne e i suoi figli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone, il pane sarà nel paniere, mangeranno queste cose con cui è stata fatta l'espiazione per consacrarli e santificarli. Ma nessun estraneo ne mangerà, perché sono cose sante. E poi ancora dice: se avanzerà della carne della consacrazione o pane alla mattina dopo, brucerà il resto con il fuoco, non lo si mangerà, perché essa è cosa santa. Tutto questo è chiaro, di quello che stiamo vedendo, è chiaro che sarebbe stato l'ombra di quello che Cristo avrebbe fatto un giorno per l'umanità. E l'intenzione di Dio era quella di non fare una cosa momentanea, ma era una considerazione del tempo presente in modo generazionale, era un'estensione del tempo presente per le generazioni future. Quindi il Padre Onnipotente avrebbe mandato Cristo per l'umanità ad essere l'agnello senza macchia né difetto, essendo messo davanti agli occhi del mondo, dove tutti erano testimoni, con un emblema, un palo, il sangue, il sacrificio, c'era tutto, c'era il fuoco del Dio vivente che bruciava su di lui in maniera non reale come fuoco, ma eufemistico, pir. Vi ricordate questo che avevamo detto? Quindi tutto questo aveva esattamente a che fare con una situazione continua che avrebbe portato avanti nelle generazioni. Quindi il tabernacolo di Mosè nel deserto era semplicemente l'estensione di quello che Cristo avrebbe fatto nel vero tabernacolo di Dio, entrando una volta per tutti, per sempre. Ebrei, al capitolo 9, versetto 24, la scrittura dice così: perché non ci sono più tori, non ci sono più capri, non c'è più bestiame, non c'è più sacrificio, lui è diventato il sacrificio per eccellenza. Ebrei 9, 24, 28. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mano d'uomo, figura delle cose vere, ma nel cielo stesso, per compiere ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entrava una volta all'anno nel santuario col sangue non suo, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte prima della fondazione del mondo. Ma ora, una volta e per tutte, alla fine dell'età, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta per prendere su sé i peccati dei molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Vediamo ancora Ebrei al capitolo 6, versetto 20. Dove Gesù è entrato per noi quale precursore essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Ebrei 9:11, Ebrei 9:25, non li leggiamo tutti perché, ripeto, andiamo troppo oltre, ma abbiamo, poi avrete le dispense, tranquilli. Ebrei 9:11, Ebrei 9:25. Gesù offerse il suo sangue al Padre. Vediamo adesso nello specifico ancora quello che Gesù fece. Ora, noi non riceveremo il perdono per i nostri peccati attraverso i nostri sforzi. Cioè, molte persone pensano che se le cose vanno male nella vita, devono pregare di più, devono studiare di più, devono fare più sacrifici, devono fare opere sociali, devono questo, devono l'altro. A dire la verità, noi non dobbiamo più fare nulla se non entrando strettamente all'interno del patto che Dio ha fatto con noi. Come? Attraverso il suo sangue. È stato dato. Quello che facciamo, lo facciamo per noi, non lo facciamo per lui. Non possiamo pensare minimamente di ricevere perdono dicendo: guarda Signore, cosa faccio per te, perché lui ha fatto tutto per noi. Ma non solo questo, i nostri sforzi non possono perdonarci dai peccati, il sangue di Cristo lo fa. E come lo fa? Quando noi ci umiliamo, riconosciamo e ci arrendiamo alla sua maestà dicendo: tu sei il Signore della mia vita, e dal momento in cui io sono entrato in un patto con te, io seguirò la strada maestra e non me ne allontanerò più. Ebrei 9, versetto 22. Senza spargimento di sangue, cosa dice la scrittura? Non c'è remissione dei peccati. Se vuoi essere perdonato dal tuo peccato attraverso i tuoi sforzi, allora devi versare il tuo sangue, e fai conto che non ne varrà neanche la pena, non avrà nessun effetto, perché la scrittura dice: senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Ma chi l'ha sparso il sangue, lui lo ha fatto per me, io non avrei potuto farlo, e anche se lo avessi fatto, il mio sangue non ha potere di salvarmi, così come anche il tuo, presumo. Lo scrittore nell'Epistola degli Ebrei continua spiegando che Cristo ha dato se stesso una volta per tutte entrando nel luogo santo davanti a Dio, il quale era il tabernacolo, simbolo della santità. Togliere il peccato di se stesso significava esattamente offrire se stesso per l'umanità, e lui l'ha fatto. Ebrei 9:14 dice: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà anche la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. L'apostolo Paolo in molte lettere parla del donarsi a Dio, del sacrificare la nostra vita a Dio. Non intendeva che dobbiamo sanguinare noi, perché lo ha già fatto Cristo. E quindi tutta la scrittura nel Nuovo Testamento riporta costantemente quello che Gesù ha fatto prima della fondazione del mondo, perché il Vecchio Testamento nasconde il Nuovo. Il Nuovo Testamento svela il Vecchio. Sono due realtà: Vecchio Patto, Nuovo Patto. Poi c'è ancora un'altra scrittura nella lettera degli Ebrei, al capitolo 10, versetto 12 e 14, che dice così: questo uomo, dopo aver sofferto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, perché con un'unica offerta egli ha sempre reso perfetti quelli che sono santificati. Chi è che ha detto, l'autore della lettera degli Ebrei, che è stato fatto così? Chi? Questo Dio? Questo uomo. Cioè, Gesù non è venuto come Dio a morire sulla croce, è venuto come uomo. Attenzione, lui ha sofferto realmente, lui ha patito davvero, il dolore lo ha sofferto. Se fosse venuto come Dio, non soffriva nulla, niente. Sarebbe stata una passeggiata davvero per lui. Non avrebbe pianto, non avrebbe sudato sangue nel Getsemani, non avrebbe urlato di dolore, non gli sarebbe scoppiato il cuore sulla croce, non gli sarebbe venuta la febbre altissima per le ferite tremende che ricevette. Ma lui lo fece come uomo, quindi soffrì terribilmente, andò sulla croce. Dice: questo uomo, dopo aver sofferto un unico sacrificio per i peccati per sempre, è in grado a questo punto di rendere perfetti gli uomini sulla faccia della terra. Grazie a Dio, cari. Io credo che dobbiamo stare attenti a queste cose, perché dobbiamo dire grazie Signore per quello che fai nella nostra vita. Tu solo lo potevi fare una roba del genere. Impensabile. Non c'è nessun'altra religione al mondo. Non c'è nessun Maometto, nessun Buddha, nessun Dio straniero, nessun Dio. Non mi ricordo che Maometto abbia versato una goccia di sangue per la vita di qualcuno. Buddha non ha fatto niente. Nessun'altra religione al mondo, nessun Maometto, nessun Buddha, nessun Dio straniero. Cristo, 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 Cristo è venuto, ha dato se stesso, ha versato la totalità del suo sangue per redimere l'umanità. Quale meraviglia, quale Dio straordinario. Non abbiamo altra fonte di salvezza. La scrittura dice: non c'è nessun altro sotto il cielo e sopra il cielo e sotto la terra che può salvare l'uomo, se non Cristo. Ebrei, ancora Ebrei, alla lettera agli Ebrei, ancora 12, capitolo 12, versetto 2. Guardando a Gesù, autore e compitore della nostra fede, per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce, sprezzando, cioè non avendo riguardo, il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Il simbolo del tabernacolo è il simbolo del piano eterno del Dio vivente per le nostre vite. E questo rappresenta l'ombra delle cose celesti. Dio ha voluto, vi ricordate tutti i materiali che sono stati usati per il tabernacolo? Abbiamo fatto una veloce carrellata di quello che erano i materiali del tabernacolo. Ma tutte queste cose hanno a che fare con il cielo, la regalità, lo splendore, la limpidezza, la purezza. Tutti i materiali hanno a che fare con l'ombra, sono ombra di quello che è nel cielo. Ebrei 8, capitolo 8, versetto 5 ancora, perché se vogliamo capire completamente la volontà di Dio, del vero proposito del Signore, dobbiamo seguire la traccia. E la traccia è dell'ombra che Dio ha messo sulla terra, cioè il tabernacolo. E dice così: essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come fu detto a Dio da Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Cosa gli disse? Guarda, guarda, guarda di fare ogni cosa secondo il modello, perché è un modello perfetto. Mi spiego meglio. Dio si è mischiato con l'uomo, si è alzato le maniche, si è sporcato con noi, ha mischiato il suo sangue, ha fatto ogni cosa per noi, però lui non baratta le cose del cielo a nostro uso e consumo, non lo farà mai. Non dice: vabbè, di là c'è l'oro, e vabbè, dai, qui facciamo un po' di rame, così, un po' di bronzetto, dai, tanto è quasi simile. No, Mosè fa esattamente quello che sono le prescrizioni del cielo: oro a non finire, rame a non finire, argento a non finire, legno pregiato, spezie odorose. Perché? Perché diceva: guarda, di non inventarti niente, perché io sono così, non baratto la mia gloria con quella degli uomini. Quindi è da notare che il monito qui è che Dio ribadì a Mosè di essere all'interno di un patto leale, reale. Vediamo il sangue offerto senza lievito, perché il sangue veniva offerto nel tabernacolo di Mosè nel deserto, veniva offerto senza lievito. Esodo capitolo 23, versetto 18. Non offrirai il sangue della vittima insieme a pane lievitato. Abbiamo parlato leggermente ieri di cos'è il lievito, si gonfia, la vanità del mondo, la cupidigia e quant'altro. L'offerta di pane a Dio doveva essere fatta senza lievito, per occasioni particolari, come la Pentecoste, ad esempio. Nel Levitico parla che Dio ordina ad ogni uomo di fare pani di fior di farina, preannunciando un discorso che ha a che fare con la venuta, la morte e la resurrezione di Cristo. Sappiamo che la Pentecoste era l'effusione della vita abbondante. Ecco perché non è che la Pentecoste è successa solo in Atti, la si festeggiava anche prima, solo che lo Spirito Santo non era manifestato come è successo in Atti, ma aveva a che fare con la potenza, aveva a che fare con la resurrezione, aveva a che fare con tutto ciò che era lo Spirito Santo, ovviamente. Attenzione, una cosa importante. La Bibbia parla di non bruciare fuochi estranei. Nadab e Abiù, che erano esattamente i figli di Aaron, del sommo sacerdote, bruciarono fuochi estranei. Sappiamo cosa vuol dire. Avevano preso una cosa come maniera superficiale. Attenzione a non spingere persone pseudocredenti a fare il battesimo, a parlare in nuove lingue, perché possono essere fuochi estranei, è pericoloso. Dio deve fare questo. Dio deve convincere le persone, perché se no ci troviamo un po' di persone in giro che e non sa neanche che caspita se è successo nella loro vita. Perché? Perché non sono state battezzate in Spirito Santo. Vi dico una cosa: chiedete a Dio di cambiarvi il linguaggio costantemente delle lingue, perché se non le cambiate potrebbe essere un'abitudine o potrebbe non essere lo Spirito di Dio. Attenzione. Ci sono persone che dicono sempre le stesse parole. Questo non è una cosa scritturale, perché la scrittura dice di parlare in varietà di lingue. Non ci sono, io le ho conosciute, una persona che ciaca ciaca taca ciaca taca ciaca taca 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 me buton taca me ti che te taco a me ti che toc shanda shanda rin tin tin, questa roba qua. Cioè, attenzione, fuochi estranei, e questo è molto pericoloso. Lo Spirito Santo non baratta la sua gloria con il nostro modo di pensare. Se siamo battezzati nello Spirito, deve esserci un'effusione dello Spirito, un riempimento dello Spirito, uno straripamento dello Spirito. Comprendete quello che vi sto dicendo? E questo è molto importante, è la simbologia. La Pentecoste del Vecchio Testamento era la simbologia di quello che sarebbe accaduto nel Nuovo Testamento. Loro erano lì che si festeggiavano la festa delle Pentecoste, erano pieni di gioia, pieni di aspettazione, intrepidi, pieni di comunione con Dio, perché volevano la potenza del Dio vivente. La potenza di Dio si manifestava in altre dimensioni. E loro erano lì che tremavano e temevano il Dio Onnipotente. Poi negli Atti c'è, boom, la manifestazione dello Spirito Santo nella vita delle persone. Se volete vi do il riferimento di questi due ragazzini, Nadab e Abiù, Levitico capitolo 10, versetto 1 e 3. Sappiate che ci sono demoni che parlano in lingue. Il diavolo sa come fare. Noi dobbiamo ricevere, richiedere l'effusione e la potenza dello Spirito Santo. Ma attenzione, quando lo Spirito Santo viene in una vita, la cambia, la trasforma, la ribalta, è piena di gioia, di vita, di amore, di pace, di unzione, di vittoria, di prosperità. Non è una vita nel peccato. Se stai camminando nel peccato, devi ravvederti e devi chiedere: Signore, battezzami dello Spirito di Dio. Tu, io, noi non possiamo e non dobbiamo neanche permetterci di bruciare fuochi estranei, perché ne resteremo bruciati. Perché dalla presenza di Dio, quando Nadab e Abiù bruciarono fuochi estranei, cioè della tipo, ma sì, siamo qui, facciamo i sacerdoti, non se ne parla più, un fuoco uscì dalla presenza di Dio, li bruciò e morirono. Capite, questo è molto importante. L'espressione del sangue, vediamo un po'. Allora, stiamo dicendo che il tabernacolo di Mosè nel deserto è l'espressione terrestre della celestialità divina. C'è il sommo sacerdote, ci sono gli arredi, il coordinato per i sacrifici, c'è il luogo santo, il luogo santissimo. Il sangue veniva sparso dovunque, cioè dovunque nel cortile, la tenda dell'ingresso, della porta del tabernacolo, fuori non si vedeva, ma dentro era sporca di sangue, perché era vicino al braciere, dove i sacerdoti scannavano animali di giorno e notte in quel periodo. E e c'era il popolo che portava animali per sacrificare per i peccati, per fare ammenda dei loro peccati. Il sangue era sul braciere, il sangue era per terra dovunque, il sangue era sparso su ogni veste dei sacerdoti, il sangue era sugli inservienti, su tutti gli strumenti, il sangue era vicino alla conca di rame, da ogni parte, il sangue era sugli stipiti del tabernacolo, il sangue era sulla tavola dei pani, sul candelabro, sugli arredi, c'era sangue. Qualcuno dice, ma lo possiamo pulire sto sangue ogni tanto? Sì, lo pulivano, veniva pulito. Ma vai sulla scena di un crimine, usa quello che vuoi, spegni le luci, usa il luminor e vedi schizzi di sangue dovunque. Il sangue è indelebile. Ecco che Gesù, l'agnello di Dio, è stato offerto per noi, il suo sangue è stato dato, ha schizzato il suo sangue dovunque nell'umanità. Non c'è una sola persona cristiana che è stata aspersa dal sangue di Cristo, perdonata dai suoi peccati e salvata, che non vedi delle macchie di sangue sulla sua vita. È il sangue di Cristo. Il sangue di Cristo. Anche se il diavolo vuole negarlo, anche se il diavolo vuole spegnere la cosa, dice, ma no, tanto non è vero, non è... La Bibbia dice, e questo lo vediamo tra poco, di splendere come luminari in questo mondo di tenebre. C'è un perché. Quindi il sangue veniva sparso. Adesso vi do dei versi, non li leggiamo perché non abbiamo il tempo. Il sangue veniva sparso sull'altare di bronzo. Levitico capitolo 5, versetto 9. Il sangue veniva sparso sul sacerdote. Esodo capitolo 29, dal versetto 20 al versetto 21. Ricordo che non era permesso a nessun sacerdote di svolgere la funzione sacerdotale senza riconoscere il prezioso sangue di Cristo. Era impossibile. Oggi il sacerdozio, che è il ministero che Dio dà agli uomini, sto parlando di 5 ministeri in questo caso, è se un ministro non riconosce il sangue di Cristo come valido, Dio lo scalzerà. Perché il sangue è l'elemento chiave della salvezza. Quindi nessuno che presta servizio ministeriale può non riconoscere il sangue di Cristo. E poi ancora il sangue sull'altare dell'incenso. Esodo capitolo 30, versetto 10. E poi ancora il sangue sulla tenda di convegno. Levitico capitolo 4, versetto 5 e 6. Levitico capitolo 4, versetto 5 e 6. Questa è l'espressione del sangue sul sacerdozio, sugli arredi. Poi ancora il sangue sul propiziatorio, cioè sul coperchio dell'arca del patto dell'alleanza. Levitico 16, versetto 14. E poi qui arriviamo alla Yom Kippur. Levitico 16, 16 dice: così farà l'espiazione per il santuario a causa delle impurità di Israele, dei figli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è tra loro in mezzo alle loro impurità. Ora, lo Yom Kippur. Lo Yom Kippur è chiamato anche sabato dei sabati. È praticamente è il giorno della penitenza, il giorno dell'ammenda, il giorno della richiesta del perdono dei peccati. Yom Kippur è esattamente Ypsilon, O-M, Ypsilon, Otranto, Mantova, trattino, K di Kevin, Imola, Palermo, Palermo, Umbria, adesso do anche i nomi delle regioni, Umbria, o Urbino, Urbino, e Roma. Ci siete? Yom Kippur, sabato dei sabati, l'espiazione. Questo Yom Kippur a cosa serviva? Era necessario per svolgere un esame personale di coscienza. Sto facendo la volontà di Dio? Sono entrato in un patto, ma sono all'interno di questo patto in maniera reale? Cioè sto camminando nella strada maestra? Perché questo è molto importante. Il popolo di Israele si chiedeva: Signore, faccio un esame di coscienza, sto facendo la tua volontà? Quanti di noi ogni tanto abbiamo bisogno di fermarsi e dire: aspetta un attimo, facciamo ammenda, li fate i conti a casa vostra? Vedete quanti soldi vi sono avanzati, quanti avete da parte, quanto dovete far fronte, aprite la dispensa a vedere se avete la pasta, i fagioli, il riso, le melanzane, il formaggio. Ogni tanto lo fate, mi sembra che è abbastanza normale. vedete se mancano delle cose a casa, ogni tanto fate un review dicendo aspetta un attimo, facciamo la lista, ok, cosa manca, cosa c'è, cosa faccio, cosa devo fare, vediamo di fare un po' un summit di tutto quanto e se è tutto in ordine. Se lo facciamo per le nostre case, lo dobbiamo fare per la nostra vita, ci dobbiamo fermare e dire, dobbiamo chiamarci per nome, eh? Ci chiamiamo per nome, qualunque nome tu abbia, io ho il mio. E io mi chiedo, stai facendo la volontà di Dio? Stai mettendo in pratica la parola? Stai obbedendo ai suoi comandamenti? Non aspetto che arrivi giù l'angelo Gabriele, l'arcangelo Gabriele a parlarmi, non aspetto che arrivi un serafino, non aspetto un segno, non aspetto un evento wow per dire oh Signore adesso ti riconosco. Sapete, in una delle lettere del Midrash ebraico si racconta, ripeto, sono storie, si racconta che molto probabilmente dopo 10 piaghe che il faraone e l'Egitto subì, alla 10ª piaga lascia andare allo sfinimento gli ebrei, loro vanno, poi si pente e li insegue. Sappiamo la storia. Arrivano davanti al mare, Dio apre il mare attraverso il quale fa passare il suo popolo. Il faraone dice, abbiamo l'opportunità, andiamo, seguiamoli, uccidiamoli tutti, non se ne parla più. Ma gli ebrei si salvano tutti, arrivano dall'altra parte, guardano e c'è il popolo egizio che arriva per distruggerli, per ucciderli. Ma si racconta la storia che il faraone e suo figlio con il loro carro che sta andando verso Israele per ucciderlo, a un certo punto, ops, si accorge che il mare sta rientrando nella sua posizione originale, quindi sta facendo un macello. A quel punto si guardano e dicono, noi davvero adesso sì, riconosciamo il Dio di Mosè, riconosciamo che Dio è il Dio degli ebrei, noi sappiamo che è il vero Dio. Boh, arriva l'acqua, li copre e muoiono, troppo tardi. Non abbiamo bisogno di un evento catastrofico per riconoscere che siamo nell'errore. Riuscite a capire? Non abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a profetizzare che stiamo correndo per strade alternative. Non abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a predicare questo o l'altro. Abbiamo bisogno di fare ammenda, abbiamo bisogno di fare un esame di coscienza, abbiamo bisogno di fare una Yom Kippur personale. Dio mio onnipotente, al quale io piego le ginocchia in qualità di uomo, di persona, di individuo, voglio fare esame di coscienza a me. Quando io mi presento a Dio, non dico Signore, sono qui il pastore Edward, è qui alla tua presenza. No, è da folli. Una volta l'ho sentito un giorno un ministro che dice, che me l'ho detto a me, dice io vado davanti a Dio e dico sono qui alla tua presenza, sono il pastore, scusa ti devi pure presentare, dagli anche il bigliettino da visita che magari non sa chi sei, ha detto no perché vado come pastore, ma stai scherzando davvero? Quindi quando vado davanti a Dio dico Signore mio Dio, sono qui alla tua presenza e io Edward vengo a te e voglio fare un esame di coscienza, voglio fare un esame, voglio fare una Yom Kippur personale. Sto facendo la volontà, la tua volontà. Io Edward sto mettendo in pratica la tua parola. Io Edward sto camminando nei tuoi precetti, sono veramente all'interno di un patto e sto rispettando il patto senza situazioni alternative. Quindi ecco, capite cosa stiamo dicendo? Facciamo questa Yom Kippur che è l'esame di coscienza personale davanti a Dio. Levitico 23, versetto 27. Il 10º giorno, in questo 7° del mese, sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore al Signore. Qual è il sacrificio che devo portare a Dio? La capretta? Il bue, l'uccellino, porto me e dico Signore bruciami con il tuo fuoco, brucia il mio peccato, brucia tutto quello che non va perché voglio entrare alla tua presenza sano, puro, capite? E quindi faccio, mi umilio davanti a Dio. Ancora oggi, durante il giorno di Yom Kippur, gli ebrei fanno questo, chiedono fervidamente perdono per i loro peccati, per le colpe commesse. Loro lo fanno una volta all'anno, noi lo facciamo ogni giorno. Qualche tempo fa sentii una cosa bellissima di due ministri che si chiesero l'un l'altro, dice: ma tu commetti dei peccati? E quello disse: sì, anche quelli che non so di commettere, perché siamo persone, alle volte facciamo cose o diciamo cose che non ci siamo resi conto, e non ce ne... altre volte sì, siamo molto coscienti. E dice: quando commetti peccati tu cosa fai? E quest'altro gli gira la domanda: e tu che cosa fai? Ha detto: io praticamente una volta a settimana, prima di celebrare il servizio al Signore, faccio ammenda con me stesso e dico: Signore, perdonami per i peccati che ho fatto, coscienti e incoscienti. E tu invece cosa fai? Ha detto: io tutte le volte che commetto peccato dico: Signore, perdonami per quello che faccio coscientemente e quello che faccio incoscientemente. Poi ogni sera prima di dormire dico: perdona i miei peccati, Signore. Quindi questa Yom Kippur, questa ammenda, questo esame di coscienza, questa confessione per le colpe commesse, credo che sia necessario farla ogni giorno, perché ogni giorno sporchiamo le nostre menti, e quindi è necessario fare questo. Farete la Yom Kippur, farete questa ammenda, farete questa confessione, questo perdono, questa umiliazione dei peccati, perché Levitico 16:13: non ne abbiate a morire. Hai capito come funziona? E poi c'era anche la legge della purificazione dei lebbrosi. Ora, grazie a Dio non abbiamo più lebbrosi in giro per il mondo, magari qualche remota terra potrebbe anche, però normalmente non sentiamo casi di lebbra. Però è una malattia contagiosissima. C'erano i lazzaretti, un tempo era mortale ovviamente. Il lebbroso oggi chi è? È colui o colei che è sporco dal peccato, che è infetto dalla carne di peccato e che è reo di morte. Ecco perché Dio vuole mondare la nostra lebbra spirituale. Ma in questo caso c'erano i lebbrosi reali, fisici, dei quali venivano aspersi dal sangue per essere guariti. Prendete con me Levitico capitolo 14 versetto 2. Questa è la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà portato al sacerdote. E qui inizia una cosa spettacolare. Non leggiamo tutto il capitolo, ma vi racconto la storia. Però il capitolo ve lo do. Levitico capitolo 14, versetto 4 e 7. Venivano presi due uccellini. Il primo veniva preso, veniva sgozzato e veniva messo a bagno dentro un vaso di terracotta con acqua corrente. Il secondo uccello, vivo, veniva immerso nel sangue di quello morto. E in questo vaso di terracotta, insieme a del cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Riuscite a comprendere alcune cose? Il lebbroso cosa faceva? Veniva purificato con il sangue di questo uccello morto per 7 volte. L'uccello vivo, dichiarato puro, veniva lasciato libero nei campi, a volare nella libertà, intinto del sangue di quello morto. E cosa ha fatto Cristo con noi? Cosa ha fatto Cristo? È stato preso, è stato trucidato, è stato messo nel crogiuolo del dolore e della sofferenza. Dal suo costato venne fuori sangue e acqua. E capite l'uccelletto che si diceva in Levitico? Noi siamo stati presi, siamo stati messi in questo sangue a bagno, siamo stati tirati fuori, aspersi dal sangue dell'agnello senza macchia né difetto. Il peccato è stato portato via da noi, siamo stati mondati dall'iniquità, liberi dalle grinfie sataniche, lasciati liberi a volare verso il cielo. Quale meraviglia! Quale meraviglia, cari! Riuscite a comprendere? Questo è esattamente quello che dice questo versetto, la rappresentazione che Gesù secoli più avanti avrebbe fatto per noi al posto nostro, offrendo il suo sangue per la nostra redenzione, per la purificazione della nostra lebbra spirituale. Liberati, fuori dal peccato, liberi dalla condanna, liberi dalla morte, in uno spirito puro, perché l'uccelletto, quello vivo, era stato ora purificato e aveva spiccato il volo. Bellissimo. E tutto questo lo ha fatto Gesù, nessun altro. Nessun altro ha pagato un prezzo totalitario. C'è l'autorità nel sangue. Levitico 7,33 parla di autorità nel sangue. E poi c'è anche Isaia, capitolo 9, versetto 6. Un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato, l'impero riposerà sulle sue spalle. Questa è la conferma che le spalle parlano di sovranità. Le spalle del Dio vivente rappresentano la sovranità di Dio e la potenza dell'autorità. Gesù portò sulle sue spalle la croce. Ecco perché dice l'impero posò sulle sue spalle, portò la sua croce sulle spalle, dove? In una via sanguinosa, la via dolorosa, quella via dove Gesù passava, gocciolava del sangue di Cristo, ha macchiato la via, sulle sue spalle gravava l'umanità, il peccato dell'uomo, la sua redenzione prossima. E quella via dolorosa è il simbolo, il segno della croce che egli ha portato al nostro posto per liberarci dalla condanna e per dirci: non hai più una croce sulla tua testa, non hai più una specie di spada di Damocle, che se vogliamo trasformarla in questo senso, una oppressione, hai una responsabilità. Stauros. Ecco che solo l'uomo di Dio che insegna il vero messaggio del sangue ha l'autorità nel suo ministero e nella sua vita di portare avanti un concetto di liberazione, di guarigione, di vittoria e di vita. Alla gloria di Dio. Amen.